Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Contestualizziamo subito questa festa che stiamo celebrando, l'ascensione di Gesù al cielo. Ci resta difficile pensare che una persona tra noi possa alzarsi e arrivare in cielo. Tra l'altro, questa immagine del cielo, secondo tutta l'antropologia biblica, non indica un luogo da qualche parte dove forse noi stiamo ancora guardando quando preghiamo, quando pensiamo a Dio, eccetera. Indicherebbe più che altro la relazione con Dio. Siccome la relazione con Dio ha una caratteristica diversa e speciale rispetto a quello che noi nella vita abbiamo capito delle relazioni, allora il cielo sembra un posto abbastanza alto e anche abbastanza distante per pensare qualcosa che noi qui non riusciamo ad immaginare, perché noi con le nostre relazioni sulla terra siamo feriti, siamo oppressi, siamo in difficoltà. Dunque pensare a questa relazione con Dio già qualche volta ci spaventerebbe perché ci sentiremo indegni, eccetera. Qua invece, in questa ascensione di Gesù, si sta celebrando un altro aspetto, ce lo diceva la lettera agli ebrei, di questa liturgia che il Verbo incarnando si è venuto a compiere. Qual è questa liturgia? È venuto a prendersi la carne umana per dire a tutta l'umanità che la carne non è occasione di scandalo, che la carne non è connotata solo da vecchiaia, malattia e delusioni, eccetera, eccetera. Quello che noi generalmente nella nostra evangelizzazione sbagliata diciamo a tutti, lamentandoci della nostra carne. Dunque è una liturgia nella quale l'elemento centrale è proprio la nostra carne. E per nostra carne, amici, capiamoci bene, non stiamo pensando alle nostre ossa, alla nostra pelle che già vi siete accorti allo specchio, no? Già è cambiata. E ti posso fare una profezia? Cambierà ancora. Per quanto tu voglia fare, no? Prodigi, cambierà ancora. Dunque non è quello l'oggetto della speranza, e cioè che le nostre sembianze rimangano così, fisse da qualche parte. Ma la nostra carne, tu lo sai bene che cos'è, lo sai, trascende i giorni in cui ti guardi allo specchio, trascende i pianti che hai fatto e tutte le altre cose. La tua carne è quella che porti dentro, l'immagine di te che hai cominciato a conoscere da quando, fin dall'infanzia, ti sei accorto che non eri uno qualsiasi. La carne è l'amore che hai provato e che hai donato, è quello che hai ricevuto. La carne sono i ricordi, le memorie, tutto quello che vorresti che non si perdesse. La carne è quella che ancora ricordi con un affetto e con dolcezza del cuore quando pensi ai tuoi cari che non ci sono più. Quella è la carne. La carne è quella fatta di cellule, quella evidentemente si polverizza. Dunque, il Figlio di Dio ci ha raccontato che la nostra esperienza della storia è un'esperienza che non va perduta, non va perduta. E presso Dio, San Paolo userà un'immagine bellissima per dire questo in sintesi. La nostra speranza è racchiusa con Cristo in Dio. E Cristo in noi è promessa della gloria. Dunque c'è un elemento duplice, direi. Da una parte noi portiamo dentro una caparra della gloria che vivremo anche senza comprenderlo, dall'altro è Cristo che si fa garante della salvezza di questa nostra vita, così come l'abbiamo vissuta. E non quella dei rimpianti e del dolore, no, la vita come noi volevamo che fosse e che ancora desideriamo che sia e per la quale ogni giorno speriamo e preghiamo. Dunque quei discepoli in poco tempo, neanche 3 anni probabilmente, avevano ascoltato tutti questi insegnamenti capendoli come li capisci tu. Cioè a metà un po', sì tu dirai, ma avevano visto i prodigi, ma mica si erano convinti. Se si fossero convinti dei prodigi che avevano visto, sicuramente sotto la croce c'erano tutti in fila insieme a Maria, invece no, ci saranno in fila insieme a Maria. Ma non in quell'occasione, non dove la vita del Figlio di Dio si sta ormai perdendo sulla croce. Ci saranno invece a Pentecoste, quando l'hanno compreso. E questo è il primo momento che gli permette di capire che cosa sta per accadere. Luca ce lo racconta in 2 parti, la prima lettura dagli Atti degli Apostoli, è lui che scrive, e poi il Vangelo che abbiamo ascoltato. Ci racconta che alla fine degli insegnamenti, dopo la resurrezione, dopo aver spiegato loro qual era il motivo per cui gli era chiesto di aspettare, di disperare ancora, finalmente lo vedono salire al cielo, lo vedono tornare, cioè, per capirci, perché come noi pensiamo che si sono messi così a guardare l'angelo è sceso, gli si sono aperti gli occhi. Chi è che sa questa esperienza? L'uomo della preghiera sa cosa vuol dire. L'uomo che intensamente ha desiderato conoscere Dio ha fatto forse esperienza di questo aprirsi degli occhi e in un attimo vedere ciò che ha sperato, ciò che ha desiderato, vedere ciò che gli è stato promesso, un attimo, solo un attimo, un'intuizione fugace apparentemente, che lascia però un significato, cioè vale la pena aspettare. E dirà il Vangelo, perché colui che ha promesso è fedele, dunque vale la pena aspettare. Se tu te lo ripetessi questo versetto nella tua vita come un mantra e dicessi vale la pena aspettare, vale la pena aspettare, perché non c'è un'attesa che non postuli un oggetto, che non postuli un ritorno, altrimenti non sarebbe un'attesa, sarebbe quella speranziella che diciamo noi che non ha nessuna. In questo bellissimo spiegazione che l'autore della lettera agli ebrei fa della vicenda di Cristo, dicendo è entrato finalmente in quel santuario, quello vero, quello che non è fatto da mani d'uomo, finalmente ha fatto la sua offerta, il sacrificio di sé, questo ci ha ottenuto una grazia. E poi dice... Ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Questo noi l'abbiamo considerato nella Quaresima, nella Settimana Santa, e l'abbiamo celebrato la notte della Pasqua. E dice, come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, e qua siamo sull'oggetto dell'attesa. Ti prego, cristiano, non far passare questa promessa così, come se non ti riguardasse, perché qua si appoggia tutta la tua vita, quella di qua e anche quella che tu chiami l'aldilà, cioè la vita eterna che già è cominciata. E dice, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Mi dispiace che qua salta un'immagine che forse paradossalmente ti è tanto cara, e cioè che il Signore tornerebbe a fare man bassa, a fare tutti giù per terra tutte le generazioni. Qua invece questa parola ti dice che tornerà senza nessuna relazione con il peccato. Ma io direi che te ne potresti andare a casa gioioso. Tu che stai sempre a capochino perché ti manca quello, ti manca quell'altro, hai sbagliato, non siamo degni, non ce la faremo, sono inadeguato. Senza alcuna relazione con il peccato, chi lo farà questo prodigio di trovare una generazione che non ha nessun peccato? Lo farai tu? Lo faranno tutti gli uomini insieme mettendosi d'accordo da che parte? Guarda come vanno le cose. lo farà lo Spirito, quello che promesso da Gesù Cristo certamente verrà e ricorderà agli uomini da dove vengono, perché stanno qua e dove vanno. Questo è un dono impagabile, questo è il ritorno del Figlio di Dio. Oggi come pegno, come tra poco lo assumeremo anche presso di noi, oggi come caparra di vita eterna, domani in visione perfetta. Quando, direte voi, il giorno in cui lo Spirito Santo avrà operato questa santificazione del popolo di Dio e noi saremo, come Gesù aveva chiesto al Padre quella sera, una cosa sola, come Egli è con il Padre, una cosa sola. Questo è l'oggetto della tua speranza. Che vuol dire? D'ora in poi smettila di lamentarti, smettila di giudicare, smettila di mettere in evidenza i difetti degli altri e i peccati che fanno. Ricordati che è promesso a te e a loro, simpatici o antipatici che siano, è promesso a te e a loro questo dono, cioè il riconoscimento da parte del Padre, che ti chiami per nome, che ti dica come Gesù quella mattina alla Maddalena che stava lì al sepolcro, che senza capire, Maria, e dirà anche a te Giovanni, Francesco, Anna, Giulia, chiunque tu sia, ti chiamerà per nome per dire: hai visto che cosa stavi aspettando? Ecco, ora si realizza. Porta con coraggio, fedeltà questa promessa e quando si manifesterà direi: veramente è risorto, veramente è il mio Dio, veramente mi ha amato e mi amerà per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, anche se il tuo Spirito ci ha risvegliati dal nostro battesimo, come una caligine, forse di peccato o di incertezza, è posta tra noi e te, non riusciamo a scorgere il compimento possibile delle tue promesse. Qualche volta non ci ricordiamo nemmeno che tu ce le hai fatte. La contemplazione del tuo Figlio presso di te nella gloria ci ricordi a cosa siamo chiamati e ci dia il coraggio di attendere, sperando contro ogni speranza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai scelto un uomo dal cuore grande, dall'intelligenza acuta, dallo spirito illuminato, per condurre il tuo gregge, disperso, stanco e timoroso. Fa che non desista mai. Mettilo a riparo dai suoi nemici. Confortalo e sostienilo in tutti i suoi passi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo ricevuto tanti doni, abbiamo visto la tua grazia fiorire nelle nostre relazioni, abbiamo visto cosa sei stato capace di fare nella nostra povera vita, eppure ti abbiamo tradito in molti modi, molte volte. Dacci allora la possibilità di rimediare, che si riaprano i cieli e possiamo vedere la verità della nostra vita e di quella del nostro prossimo e non scandalizzarci mai. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi aspiriamo alla pace universale, ma siamo testimoni e succubi di una guerra universale. Gli uomini si odiano nel piccolo delle nostre cose e nel grande delle nazioni. La superbia sembra dominare il pensiero degli uomini di potere. Vieni in nostro soccorso, abbi pietà dei deboli, fa che non siano schiacciati ancora e ancora e ancora dall'orgoglio degli uomini. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e misericordioso, per il mistero della resurrezione di Cristo e della sua ascensione al cielo, io ti prego per questi tuoi figli, tu li conosci, sai cosa stanno pensando,
Cosa osano sperare e cosa pensano che non accadrà mai? Mettili a riparo dal maligno, che approfitta sempre della loro debolezza. Custodiscili dal pensiero cattivo e serpeggiante. Nella prova rialzali, nel peccato perdonali. Quando si ricordano di te, mostrati prontamente. Nessuno dubiti mai del tuo amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.